Allora, quanto la ricerca ha contribuito al miglioramento e al prolungamento della vita umana? Dunque, io da giovane ho tradotto il libro di un demografo, di cui adesso mi ho tradotto, ma mi sono dimenticato anche il nome, che diceva, che parlava dell'origine dell'esplosione demografica. Voi sapete che la popolazione del mondo si è mantenuta intorno ai 500 milioni, si sono tutte stime, fino all'alba del XVIII secolo, e poi ha cominciato una crescita in forma esponenziale. C'è stata la rivoluzione agricola, c'è stata la rivoluzione industriale, c'è stata la ricerca di base della medicina, eccetera, ma il nodo fondamentale, la causa fondamentale dell'aumento della popolazione, allora esclusivamente nei paesi occidentali, cioè quelli che stavano attraversando la rivoluzione capitalistica, per esempio la modernizzazione, no, era l'accesso all'acqua pulita e le fognature. Cioè è proprio stato misurato, no? Che certo sono il risultato di ricerche di base, perché di ricerche scientifiche, eccetera, perché erano scoperte, cioè, come il dottor Semmelweis aveva scoperto che lavandosi le mani le querpere morivano molto meno, se i medici ostetrici si lavavano le mani la percentuale di querpere che morivano era molto meno, così una serie di scienziati hanno capito, no, che l'acqua non era fonte di contaminazione come si credeva precedentemente, no? Cioè nel 600 gli uomini non si lavavano perché lo pensavano una fonte di contagio. Si dice che il re Sole non si sia mai lavato, 70 anni di regno, mai lavato una volta in vita sua, e lo stesso le fognature, no? Poi sono nate a Londra, eccetera, hanno fatto una serie di esperimenti e sono passati attraverso una serie di cose molto complicate. Però indubbiamente diciamo la scienza applicata non alla singola caso, ma al complesso della vita umana, quella che sostanzialmente ha avuto una causa scatenante nell'aumento della popolazione. E succede lo stesso oggi nel terzo mondo, in tutti quei paesi, insomma, che ancora vivono un periodo di esplosione demografica. No, non è la singola medicina a cui non hanno accesso, peraltro, che anzi gli viene vietata da Big Pharma, cioè che ha trasformato le condizioni, è che muoiono molti meno bambini perché, nonostante tutto, nonostante la denutrizione, la miseria in cui sono, le condizioni di vita in cui sono stati trasportati sono in gran parte migliori di quelle a cui potevano accedere prima. Dopodiché c'è un aspetto della scienza che io personalmente mi sento molto di criticare, eccetera, ed è quella di tenere in vita le persone più a lungo possibile, indipendentemente dalle loro condizioni. Non voglio entrare in una disputa morale e politica, eccetera. Dico semplicemente, no, che c'è una branca sempre più sviluppata della scienza medica e degli investimenti che si fanno nella medicina che ritiene un suo successo, no, aver prolungato la vita da 60 a 80 anni, e io ne ho 67 e sono molto contento di essere ancora in vita, e non so se quando ne avrò 80, se ci arriverò, continuerò a fare questi discorsi, no, ma penso che quella stessa scienza medica, cioè sono persone, si tratta di scienziati e di medici, si sono deresponsabilizzati rispetto alla qualità della vita, cioè loro la vita la considerano in maniera fisica. Io sono, riesco a far sopravvivere questo individuo più a lungo, quindi ho ottenuto un grande successo. Quali siano le condizioni della sua vita, questo è una cosa che come scienziato medico non mi interessa. Io credo questo sia stato un errore. Seconda, l'alternativa fra lavoro e ambiente, fra economia e ambiente è palese ed è fortissimo. Quello che io ho cercato di spiegare e che secondo me deve diventare, cioè bisogna lavorare perché diventi un sentire comune, un'opinione condivisa, eccetera, no? E che si può lavorare molto in di più. Non di più ciascuno, molti di più si possono lavorare con dei risultati molto migliori, eccetera, no? Indirizzandosi verso delle produzioni più compatibili con l'ambiente, più sostenibili, come quelle di cui ho cercato di parlare, no? Che non solo evitano, riducono il conflitto ambiente-lavoro, ma addirittura lo promuovono, cioè quanto più rendi sostenibile l'ambiente, tanto più hai la possibilità di lavorare e di guadagnareci. Ovviamente con delle unità di misura che non sono più quelle esclusivamente del reddito monetario, ma sono quelle di un benessere inteso, inteso come ricchezza di relazioni con la natura, eccetera, senza ovviamente farsi mancare il minimo indispensabile. No, sulla presenza delle mafie nel campo dei rifiuti credo che sia una cosa incontestabile. Se volete leggetevi il bellissimo libro di Tommaso Sodano, La peste, che è appena uscito, eccetera, che vi racconta tutto. Lui è stato presidente della commissione parlamentare di indagine, eccetera. Io ho lavorato 8 mesi, un anno in Campania a cercare di costituire, appunto, a tenere in piedi un forum, una consulta dove c'erano le imprese, i sindaci e le associazioni, i comitati, ed è lì che ho tratto l'ispirazione anche di parte di questo libro. E so benissimo, insomma, che lì la mafia è onnipresente, ma non nei rifiuti, è onnipresente dappertutto, e non in campagna, è onnipresente in tutta Italia, no? Metà dell'industria delle costruzioni in Italia, no? che è fatta poi di cioè non è che possiamo dire Tizio, Caio o Semproni, perché Tizio Caio magari è un immobiliarista, poi però a costruire ci sono altre 300 imprese, no? Una fa il cemento, l'altra fa il movimento terra, l'altra fa il trasporto, l'altra fa i mattoni, eccetera, e lì dentro c'è anche in Lombardia una diffusione di presenza di capitali mafiosi assolutamente quindi è veramente un problema. Come si fa? Anche lì il criterio è la trasparenza, cioè soltanto quando una serie di cittadini attivi riescono ad avere, non dico il controllo, ma la conoscenza, a rivendicare la conoscenza, no? Di dove vengono questi capitali, come vengono investiti, da dove vengono le autorizzazioni, in base a quali criteri, eccetera, si potrà cominciare a costituire un minimo di controllo popolare no? Sulle investimenti e sulle attività che vengono svolte in nome dell'interesse pubblico. E allora a quel punto la possibilità di emarginare le imprese mafiose sicuramente potrà aumentare. Dunque, le misure compensative, invece non ho capito che cosa si intende. In letteratura per misure compensative si intendono degli investimenti che vengono, o dei fondi, dei finanziamenti che vengono assegnati ad amministrazioni locali per compensarli di un danno impatto ambientale, eccetera. Cioè, vi siete mai chiesti come mai le autostrade o i treni ad alta velocità, eccetera, in Italia costino 4 volte di più al chilometro di quanto costano in Francia, in Germania, eccetera? In parte notevole è perché ci sono le mafie e le clientele, in parte notevole perché in Italia non si fa niente senza misure compensative. Per raccogliere l'adesione dei sindaci e delle amministrazioni locali a certi determinati interventi, no, gli si danno dei soldi per farne degli altri, molto spesso inutili. La alta velocità Torino-Milano è costata 4 volte quello che avrebbe dovuto costare, in gran parte, cioè non sostengo, perché non lo so e non ho elementi per dirlo, che lì ci sia la mafia, ma sicuramente c'è stato un uso di misure compensative assolutamente scriteriato, eccetera, che tra l'altro si è tradotto molto spesso in interventi anche di devastazione dei territori circostanti. In Val di Susa, dove vogliono costruire l'alta velocità Torino-Milano, si sta facendo esattamente lo stesso. Si stanno cercando di comprare i sindaci uno a uno, promettendogli un fracasso di soldi per fare piscine, campi sportivi, giardini pubblici, eccetera, in cambio del fatto che il loro territorio venga attraversato o devastato, a seconda delle opinioni, da questi impianti. Allora, che cosa succede se il benessere viene distribuito in maniera più equilibrata? No, dal punto di vista produttivo è esattamente l'obiettivo del fattore 10 e fattore 4, cioè bisogna ridistribuire l'accesso alle risorse in modo più equo. Come si può fare? Innanzitutto facendo vedere che si può garantire standard di vita, che non vuol dire di benessere così come inteso dalla misura del PIL, eccetera, ma standard di vita, cioè di alimentazione, di salute, di educazione, di relazioni sociali, di abitazione, eccetera, buoni, di buon livello, con consumo di risorse che nel nostro caso deve essere un decimo di quello che ci sono attualmente. Si può fare, naturalmente non dall'oggi al domani, ma sono questi modelli di vita praticati e sperimentati qua, nella misura in cui lo si pratica e sperimentano, che possono essere esportati, no? E utilizzati come esempio anche nei paesi che si chiamano sottosviluppati o emergenti o del quarto mondo e cose di questo genere. Cosa che stiamo facendo? Esattamente il contrario. Prendete il caso della mobilità, che è il più clamoroso, eccetera. No, oggi l'industria automobilistica dei paesi europei, dell'Occidente, del Giappone, eccetera, è satura. Cioè non ha, vive solo più di mercato di sostituzione, non ha la possibilità più di aggiungere nuovi veicoli nel mondo, e siccome, e questa è la causa della crisi della Fiat, insomma, gli altri si sono irrobustiti e la Fiat ne è rimasta schiacciata dentro e dovrà per forza ritirarsi progressivamente. Ma comunque anche gli altri, quelli che crescono, più di tanto non ne possono fare. Qual è la nuova frontiera dell'industria automobilistica? La Cina, l'India, il Brasile e forse la Russia. No, noi stiamo esportando in questi paesi il nostro modello di mobilità. Se noi avessimo costruito sui nostri territori dei modelli di, ma non dico cose straordinarie, modelli di mobilità maggiore, cioè più car sharing, più carpooling, più trasporto di massa praticabile, più strade libere per poter fare correre o camminare, insomma, i bus e gli autobus del trasporto pubblico, più informazione, no? Più possibilità di trovare le varie connessioni e di non arrivare in una città senza sapere come muoversi, che poi non sono cose, interventi molto costosi, eccetera. No, questi sono modelli organizzativi, no? Esportabili, perché non stai esportando le automobili, quelle non le esporterai più, anzi le importiamo dall'Incina, le importeremo sempre dalla Cina perché là il lavoro costa meno, no? La tecnologia è ormai uguale dappertutto e per di più là si può inquinare molto di più di qua, e quindi saranno loro a esportare sempre di più le automobili e anche gli autobus e anche i treni verso di noi. Ma quello che noi possiamo esportare, se lo riusciamo a organizzare, perché abbiamo delle competenze diffuse nel territorio molto maggiori di quelli che hanno loro, no, delle potenzialità culturali molto maggiori, una società molto più differenziata di quella cinese, quindi molto più capace di affrontare questi problemi con quella specificità che è necessaria in ogni singolo territorio. È quello che Romano Prodi, che ha inaugurato questa cosa qua, diceva la politica del cacciavite, no? Poi secondo me non l'ha fatto, non è riuscito a farlo, ma l'idea era perfetta. Cioè qua non si tratta di costruire la macchina, si tratta di ripararla, perché può ancora funzionare, anzi può funzionare molto meglio, però bisogna andare a trovare il guasto e col cacciavite girare la vite giusta. Questo secondo me, cioè la cultura della manutenzione, che è una cosa peraltro assente nel paese del terzo mondo, chiunque di voi le abbia girato, no, sa che le cose non vengono aggiustate, cioè vengono aggiustate quando arrivano a un certo livello, no? Non c'è meccanico più bravo di un meccanico etiope, perché con il fil di ferro riesce a metterti in moto di nuovo una macchina, eccetera. Però se uno va all'Hilton no, e apre lo sciacquone e vede che non funziona, che lì non c'è nessuno che lo ripara, perché la cultura della manutenzione è una cultura che si può fare solo in società molto complesse, sviluppare solo in società molto complesse, dove per ciascuna funzione c'è la possibilità di avere una persona che lo faccia, che lo sappia fare e che addirittura gli piaccia farlo, perché poi per aggiustare gli oggetti bisogna in qualche maniera amarli, o se la parola amare è troppo forte, fare attenzione, insomma. E l'ultima cosa che mi era stata chiesta era questa storia qua della Fiat. Dunque, per me la Fiat è spacciata, no? Come grande gruppo, cioè se si salva perché diventa una branca della Chrysler. Ha perso, ma ha perso già da tempo la competizione con gli altri produttori europei, perché la famiglia Agnelli 10 anni fa ha deciso di sbarazzarsene, addirittura ha chiamato un dirigente americano che si chiamava Fresco, perché il compito era liquidare la Fiat, hanno trasferito la direzione in Olanda, eccetera. Poi è arrivato sto Marchionne e ha avuto un ritorno di fiamma, ma non ha più nessuna possibilità di competitività, tant'è vero che adesso quando si arriva al sodo, no, hanno due stabilimenti in cassa integrazione, 10.000 operai su 20.000 che sono gli operai della Fiat eccetera, per un anno, quindi non produrranno niente. E come condizione per la ripresa della produzione, appunto, gli tagliano di 10 minuti la pausa, oppure gli mettono la mensa a fine turno, dopo 8 ore di lavoro. Cioè, io ho lavorato pochi giorni in fabbrica in vita mia, ma ho frequentato molto gli operai, insomma, e chi lavora con le mani, cioè, chiedergli di mangiare dopo 8 ore di lavoro intenso è una cosa che non sta in cielo né in terra, ed è esclusivamente un meccanismo per espellere gli operai più deboli e più incapaci di reggere questa cosa. Salvare queste fabbriche e salvare queste vuol dire impegnare anche lì gradualmente e progressivamente su delle produzioni differenti che abbiano più prospettive. Quali sono queste prospettive? Quelle meno vincolate alla competizione internazionale ai livelli in cui si svolge oggi. L'industria automobilistica è il massimo, no? Cioè forse quella dei computer, eccetera, da cui noi siamo completamente esclusi, no? È il settore dove si vede massimamente la competizione, cioè dei grandi gruppi che si divorano fra di loro, tra l'altro con lo Stato dietro che li appoggia in tutti i maniere. Quando è scoppiata la crisi, tutti i governi seri si sono precipitati sulle loro industrie automobilistiche dicendo: questa deve sopravvivere, facciamo la guerra a quegli altri. Questa competizione qua non solo noi non siamo in grado di reggere, ma è distruttiva del mondo operaio, dei lavoratori, perché vuol dire andare poi a strizzare. Guardate che noi sentiamo parlare, ed è giusto, no, degli operai della Volkswagen che guadagnano esattamente il doppio netto degli operai della Fiat, no, e che hanno i sindacati nel consiglio di sorveglianza, che è più del consiglio di amministrazione, qualcosa anche di più di importante, eccetera. Però in fabbrica sono torchiati come i nostri. E l'indicatore di questa cosa qua sono le malattie professionali. C'è alla Volkswagen, alla Renault, alla Mercedes, all'Audi, eccetera, lo stesso tasso di malattie professionali, e dello stesso tipo, perché sono quelle proprio del lavoro alla catena, che c'è alla Fiat, no? Dove Melfi, 20 anni di fabbrica, c'è già la metà degli operai con ridotte capacità lavorative. Pomigliano, la fabbrica più giovane di tutto il gruppo Fiat, perché c'è già la seconda generazione, nata 40 anni fa, c'è già la seconda generazione, 1500 con ridotte capacità lavorative. Figuratevi Mirafiori, dove l'età media è 48 anni, no? E un terzo sono donne. Cioè, chi riesce a reggere questi ritmi qua? Cioè, imporre quel tipo di accordo vuol dire voler cacciare gli operai dalla fabbrica, cioè quella che è già stata fatta 20 anni fa proprio dalla fine. Ci sono altri prodotti che sono meno competitivi. Adesso vi faccio un esempio e poi chiudo su questa roba, se no è troppo lungo. La Volkswagen, che è il gruppo più forte in Europa come produttore di automobili, che l'anno prossimo, quest'anno, forse diventerà il primo anche nel mondo perché supera anche la Toyota, in seguito alla crisi ha avuto anche lei dei vuoti produttivi. Li ha ridotti, li ha affrontati con la riduzione di orari, eccetera, ma ha avuto anche una bella idea, no? Quella di usare il motore della Golf per fare un impianto di microcogenerazione. Cos'è un impianto di microcogenerazione? È un motore che genera contemporaneamente elettricità e calore, cioè si sfrutta il calore che il motore naturalmente sviluppa, eccetera, ad uso di riscaldamento, ma può anche essere per alimentare un impianto di condizionamento, cioè di raffrescamento, per la sterilizzazione, se c'è bisogno di sterilizzare, eccetera. È una cosa grossa così, che chi ha inventato? La Fiat 40 anni fa, si chiamava Totem, era fatta col motore di un vettura che allora si chiamava 127, ne hanno fatti alcune centinaia di esemplari, poi hanno venduto il brevetto a una società che si chiama Benelli, che è fallita, e l'hanno ripresa loro, no? Allora, l'hanno ripresa loro perché non, no, è industria meccanica, sono motori di macchina adattati, trasformati, eccetera, l'hanno fatto loro perché non si possono fare qua, in particolare nelle fabbriche che chiudono, per esempio Termini Imerese della Fiat, eccetera. Ma la cosa più importante è che non è che questi impianti per la Volkswagen li va a mettere nei concessionari, in modo che uno passa e dice mi compro una macchina, mi compro un microgeneratore. No, ha fatto una società insieme a una società di distribuzione di energia elettrica della Germania, no? La quale si impegna in tutte le case o le aziende dove fornisce energia elettrica a dire invece della rete o in aggiunta alla rete, non vuoi metterti in casa questo apparecchio che ti permette di sfruttare l'energia al 98% e quindi di risparmiare, e oltre all'energia elettrica ci avrai anche il riscaldamento, se sei in ospedale la sterilizzazione, l'aria condizionata a gratis, non hai più bisogno di rivolgerti, eccetera. Ha scavalcato il mercato, no? Ma non l'ha violato, cioè ha trovato una soluzione per cui i suoi prodotti li piazza senza dover subire la concorrenza internazionale che invece subisce nel campo delle automobili. Questo secondo me è l'economia a chilometri zero, no? Cioè, che non è chilometri zero, cioè poi vai in tutto il paese, puoi andare in tutto il Mediterraneo, puoi andare solo in una regione, eccetera, ma come in agricoltura, cioè il chilometro zero è il rapporto diretto col produttore, in modo che il consumatore controlla ma impara dal produttore come si crescono e si producono i prodotti, e il produttore impara dai consumatori che cosa vogliono e come rispettare gli standard. Lo stesso si può fare in campo energetico, si può fare in campo della mobilità, si può fare nel campo dell'edilizia, eccetera, cioè un rapporto diretto che non elimina il mercato, ma che sicuramente riduce quella competitività a livello internazionale in cui i vasi di coccio fra i vasi di ferro sono destinati comunque a perdere. Allora, gli uni hanno la tecnologia e uno Stato che funziona, gli altri hanno il lavoro a basso costo e la possibilità di inquinare per ora liberamente il territorio, stanno facendo dei disastri che pagheranno per i prossimi 100 anni, no? Chi si trova schiacciato fra queste due cose è destinato a scomparire, a meno che non si organizzi sul territorio per convertire progressivamente le sue produzioni in maniera da limitare, non annullare perché è impensabile farlo, gli effetti di una competizione così sfrenata.